attesto, dichiaro continuamente che le sue opere, e cioè il modo di vivere abituale, è falso, sbagliato. Che le sue opere sono cattive, cioè io dichiaro, smentisco continuamente che il modo di vivere abituale, egocentrico, è sbagliato. Quindi io non posso che avere la resistenza. Voi non potete che avere successo. Sono di nuovo, è di nuovo il conflitto fra le due impostazioni della vita. Per cui si dice, andate voi a questa festa, io non ci vado perché il mio tempo non è ancora compiuto. Cioè, se la festa è un'occasione per mettersi in mostra, andateci voi, che è la vostra logica, io no. E dette loro queste cose, restò in Galilea, in questo contesto, in questo ragionamento. Ma poi, andati i suoi fratelli alla festa, con quel motivo e per quel motivo detto prima, vi andò anche lui, ma di nascosto. Perché di nascosto? O cosa vuol dire la frase di nascosto? Non solo perché prima aveva detto che non andava, e invece adesso ci va, che sembra la prima lettura, la più contraddittoria e la più evidente. Ma perché il suo modo di andare alla festa rispetto a quell'altro, che è quello dichiarato in quel modo che si vede sopra, è nascosto, cioè è di un altro tipo. Se ci fosse andato non di nascosto ma apertamente, cioè come gli era stato detto sopra, nel contesto, cioè da tutto l'insieme del discorso, significa accettare quel, sarebbe significato che Gesù andava alla festa come gli avevano detto, parti di qui e va nella Giudea, fatti vedere chi sei, manifesta te stesso, ciò che egli invece aveva detto, a cui egli aveva detto di no.
Però non è il collegarle, infatti per me si dice che i giudei lo stavano cercando per uccidere, cioè il fatto che lui l'aveva nascosto.
No. Almeno nel contesto di questo ragionamento si riferisce a un nascondimento di questo genere qua, cioè quel nascondimento del quale noi facciamo esperienza quando diciamo che a questo mondo, anche adesso, ieri, oggi, domani, sempre, ciò che trionfa, ciò che è visibile, eclatante, il resto è nascosto. È proprio così. Minoritario, non notato, da parte, messo da parte. In questo modo Gesù entra nella nostra storia, non a caso Gesù è entrato nella nostra storia dalla porta di servizio e non dalla porta principale. È il mistero del Natale. Gesù è entrato nella storia dalla porta di servizio, alla stalla, non dalla porta principale. Non è un caso. È sempre il segno di questo ragionare alla rovescio, di questo prendere il mondo dall'altra parte.
Quindi se Gesù venisse oggi direbbe le stesse cose del mondo, cioè le opere del mondo sono cattive.
Certo, non direbbe, allora, lo dice, è qui, lo dice.
2000 anni fa, ma adesso
lo dice.
Lo dirà per sempre?
Anche oggi direbbe per sempre.
E perché no?
Allora, non hanno intaccato per nulla questa logica del male, che rimane.
Che ve ne pare?
A chi dipende?
Che ve ne pare, prima vi domando, hanno intaccato?
Io penso di sì, un pochino.
vero, Dio, io non sarei pessimista.
Ma non è pessimismo. Non è questione di pessimismo. Non è questione di pessimismo, mi di dire chi governa.
La luce vincerà.
Non che non c'è la luce.
La luce vincerà le tenebre.
Un momento.
Il regno di Dio dovrà pure arrivare.
Innanzitutto vincerà e al futuro, non al presente.
Andiamo ancora San Giorgio, andiamo verso il futuro.
Certo, certo. Ma allora lui mi diceva se ha già vinto.
Ah no, no, no.
No.
No, lui non diceva se ha già vinto, diceva 2000 anni di cristianesimo non ha prodotto niente.
Ma,
cioè,
ma insomma, allora il giudizio negativo è su chi comanda, cioè sul governo. Insomma, io non lo so, ditemi voi. Cos'è che governa la storia? La logica di Gesù?
Sì, d'accordo, la delinquenza, però una volta si ammazzavano tra paese e paese. Sì, d'accordo, però non è eclatante come...
Il discorso della guerra fisica.
Quindi un certo messaggio sta passando, è passato.
Ma io non dico se sta passando, se è passato. Il Vangelo di Giovanni parla del governo di questo mondo, non il governo dei politici, anche quello, perché fa parte di questo governo, ma ciò che domina, non se c'è o se non c'è la luce, se c'è o se non c'è il Signore nella nostra storia. È proprio questo che afferma il Vangelo, però come nascosto, non come eclatante. Ma questa universalità viene affermata dalla Bibbia per un futuro indeterminato e indeterminabile che è al di là del tempo e della storia. Invece, che è poi quello che importa di più, ciò che è la grande notizia non è se ha vinto o non ha vinto, se prevale o non prevale, è che c'è. C'è! Certo, nascosto, nella stalla, ma c'è! Nella croce, ma c'è! Questa è la grande notizia. Il resto è dopo. Non sappiamo quando.
Questa
Padre grande, solo lo sa.
Questa è la grande notizia e questo è anche una grande gioia.
Infatti. Così mi è stato suggerito in particolare dal capitolo 8 dal discorso della, del fatto dell'adultera. Mi sembra che si richiami nei Vangeli molto spesso questa esperienza di grazia, di perdono, e Cristo abbia come interlocutori delle persone un po' all'estremo, proprio dei peccatori, peccatori. Cioè, non mi sembra che si parli di conversione di una persona peccatrice così e così, che era un po' peccatore. Sono delle persone abbastanza calzate, non so, il figlio del prodigo, è un estremo.
Ma quello poi è un racconto.
Estremo,
Quello è un racconto, sì. È l'adulto, invece no.
Sì. Beh, preciso, però anche indirettamente come racconto, oppure la peccatrice di Luca, dico bene? Oppure il ladrone, giusto?
Luca, sì.
Allora, la mia domanda era questa, perché si mettono in risalto questi episodi di figure così clamorose, proprio peccatori, diciamo, nel vero senso della parola? È un'esigenza didattica? Proprio del Vangelo, nel senso dice, ma se mettiamo una figura così di risalto, se facciamo vedere che Dio perdona l'adultera, nel senso rassicurante proprio da un punto di vista didattico, oppure c'è qualcosa d'altro, oppure queste persone avevano un quid particolare per cui sotto sotto si vuole mettere in evidenza questo, cioè quello che si diceva prima poi, che diceva lei, questa destabilizzazione, questo riconoscimento dell'insufficienza di sé è particolarmente evidente in queste persone, proprio perché toccano il fondo. Cioè, il fatto di toccare il fondo aiuta da un punto di vista umano a destabilizzarsi, a mettersi in crisi, a riconoscere questa insufficienza di sé, per cui si accende quella lampadina, diceva l'altra faccia della medaglia. Allora, in questo senso, visto così, il discorso dell'adultera non è poi tanto estrapolato, non è poi tanta parentesi nel contesto dei capitoli 5, 6 e 7, non è proprio una parentesi, anzi, può rafforzare il discorso che si faceva questa sera, no? Diceva nei capitoli 5, 6,
ma non fosse
c'era questo messaggio forte. Se questo episodio dell'adultera è inserito in questo, può essere visto in questo contesto, in questo rapporto, allora non è poi tanta parentesi.
Sì, in questo senso non lo è, però letterariamente parlando, facendo la lettura continuata, ci si accorge che a un certo punto si salta, poi si ricomincia. In questo senso è una parentesi dal punto di vista letterario. Certo, messo in questa maniera rientra perfettamente nel dramma di cui stavamo parlando, anche se non mette in evidenza però lo scontro fra la luce e le tenebre, ma invece è l'incontro fra la luce e le tenebre, che è esattamente qualcosa di opposto, di molto diverso. La faccenda dei peccatori nel vero senso della parola è che nella Bibbia non esistono peccatori non nel vero senso della parola. E questa categoria dei peccatori a metà o dei peccatori che toccano il fondo, questo è un nostro quadro di riferimento. Non è possibile essere peccatori in maniera, diciamo, misurata o parziale. Quando la Bibbia parla dell'essere peccatori, parla di essere peccatori sul serio, piccolo o grande che sia il caso o la casistica, secondo poi criteri che sono molto discutibili, quello che interessa è crederci sul serio, cioè sentirlo veramente. Il Vangelo parla sempre di casi sentiti, veri, e perciò efficaci, che producono degli effetti. Perché la gente ci crede davvero di essere peccatori, non è un essere peccatori per modo di dire. Per esempio, il ladrone è un criminale, la prostituta.
Volendosi riferire alla catechismo della Chiesa, mi sembrano peccatori da peccato mortale, non da peccato veniale, tanto per essere.
Sì, ma queste distinzioni tra peccato e. Sì. Sono post-bibliche, prima di tutto, e poi rispondono ad altre esigenze che non sono quelle della predicazione del perdono e del trionfo della grazia, rispondono ad esigenze di carattere sacramentale e amministrativo, invece che alla ottica dei Vangeli, che è quella espressa dalla famosa frase di Gesù: io sono venuto per i peccatori, non per i giusti. Come dire che non esistono giusti e peccatori, ma solo peccatori. Questa è l'ottica. Per cui, vista in questa maniera, si comprende come sia essenziale proprio l'esperienza dell'essere peccatori all'esperienza del perdono. Non si può fare l'esperienza del perdono se non nell'essere peccatore, nel crederci veramente, perché lo si è veramente, non perché si fa finta di esserlo o per umiltà ci si professa tali. Queste sono tutte fandonie o turlupinature che poi sono inventate dagli uomini. Non è possibile essere peccatori se non credere di esserlo, se non essendolo veramente, cioè avendo scoperto una realtà, non perché è a metà strada, insomma, non perché non si è toccato il fondo. il peccato nella Bibbia è qualcosa di fondo, è il fondo, non è che esiste una gradazione, perché non dipende dalle circostanze il peccato, dipende in qualunque circostanza da questa impostazione della vita su di sé o sul proprio protagonismo. Non è tanto, secondo la Bibbia, il peccato la qualità o la circostanza delle azioni, no? che qualifica il peccato, ma è invece l'atteggiamento o la posizione di fondo della persona che è nel peccato quando è in questo atteggiamento qui. Qualunque cosa faccia, piccola o grande secondo certi canoni, che ripeto sono discutibili, perché siamo noi che, avendo fatto la classifica tra peccati grossi e peccati piccoli, poi diciamo sì, quelli grossi, vabbè, quelli piccoli, chiudiamo un occhio, Padre Eterno li chiude tutti e due. Si è fatto di queste gherminelle, di questi trucchi con cui si viene a patti, perfino con ciò con cui a patti non si può venire.
Scusa, ma c'è anche il termine peccato che forse è anche travisato. Noi il peccato lo consideriamo come una trasgressione a delle leggi, sì, o a delle norme, mentre invece quello che leggevamo ieri anche in chiesa è la condizione di peccato, è la condizione che tu ti trovi di impotenza, di scivolamento continuo, di trovarti, insomma, con i tuoi limiti.
Anche l'anno scorso si era soffermato su questo, mi sembra, il fatto di essere pieni di se stessi.
Sì, o prigionieri di una situazione, come dice, abbiamo visto, prigionieri paralitici, una posizione cioè che nella quale non si può che essere guariti, non si può che essere salvati, se no non se ne esce.
Come questo peccato che si fa carico di Dio.
Sì, si fa carico nel senso che ne paga gli effetti, cioè ne subisce gli effetti volontariamente. Cioè ci entra dentro come una forza antitetica e quindi scardinante di questo sistema, precisamente perché dentro a questo sistema del peccato innesca, inserisce, impianta invece quell'altra logica, quell'altra energia che è quella dell'amore gratuito, della offerta di sé. E perciò viene a innescare dentro al sistema del peccato una potenza avversa che è l'agnello di Dio, nel senso che è la vittima innocente, quindi colui che riceve le conseguenze del peccato del mondo, ma ne è anche il Redentore, appunto perché calandosi dentro al sistema del peccato come vittima volontaria, però, cioè con un atto di amore gratuito, con un gesto di amore gratuito, scardina il sistema, cioè lo mina, per così dire, no? Dall'interno. Questo che vuol dire l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, nel senso che se ne fa carico, ma l'altra faccia è che toglie il peccato del mondo, cioè scardina il sistema perché vi innesca una energia contraria, un'uscita di sicurezza, come dicevamo prima. Questi sono i due aspetti della morte di Gesù per noi. per noi nel senso di vittima del peccato del mondo, dall'altra parte però come redentore, cioè come colui che recupera, riscatta questa situazione dal di dentro, quindi la apre verso un'altra dimensione.
Nel capitolo 6, sempre, al versetto 53, quando Gesù dice: se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita.
Sì.
Non ho capito bene, se è proprio una cosa categorica, qua parlano del sacramento dell'Eucaristia, e dice: se non prendete la mia carne, non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita.
Sì.
Però già con la discesa dello Spirito Santo, no? Che è lo Spirito di Gesù, già è come se il Signore fosse sempre in noi. Invece qua è legato proprio a quel momento preciso. E ora un po' mi stona, no? Perché vorrei che fosse sempre presente. Dal momento in cui discende lo Spirito, Gesù c'è sempre. E non soltanto quando si celebra il sacramento dell'Eucaristia.
Sì. Ma la frase infatti non ha una portata sacramentale nel senso di, uno spazio esclusivo, come se il sacramento fosse cioè uno spazio esclusivo in cui si realizza. Il vocabolario usato è quello della celebrazione eucaristica: mangiare, prendete, mangiate, questo è il mio corpo, prendete, bevete, questo è il mio sangue. Però anche nella celebrazione eucaristica, anche nei racconti della cena, come anche qui, si sta dietro alla celebrazione sacramentale, il senso di essa, perché altrimenti la celebrazione sacramentale senza il suo senso diventa rito, quindi mossa, parata. Il senso della celebrazione eucaristica, cioè la sua matrice, ciò da cui prende senso e a cui è da mantenere continuamente in collegamento la celebrazione eucaristica, è il senso della morte di Gesù. La morte di Gesù, il senso della morte di Gesù, è il gesto supremo dell'amore gratuito, quindi è la manifestazione massima della oblatività, come lo spirito della sua vita, l'offerta di sé come il senso della sua vita, che culmina nella morte volontaria. Il culmine di una vita dedita all'offerta di sé o all'oblatività. Allora, se questo è il senso della morte di Gesù e di conseguenza questo è il senso dell'Eucaristia, ecco, senza lasciarsi contagiare da questo non si ha la vita. Cioè, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo non bevete il suo sangue, vuol dire, se voi non entrate nella stessa nello stesso spirito, nella stessa concezione della vita, nella stessa oblatività gratuita che è realizzata nella morte di Gesù, nell'offerta di sé, se voi non mangiate questo, cioè non entrate in questo, non vi nutrite a questa sorgente, non avrete in voi la vita. Perché la vita, secondo il Vangelo di Giovanni, è precisamente questa. la esperienza drammatica e per altro verso beatificante della offerta di sé, dell'oblatività. Poi si ripete la stessa cosa nel 54, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita. Quindi non è un vocabolario sacramentale nel senso rituale, quindi fare l'adempimento di mangiare o di partecipare a quel rito, quanto al senso di quel rito. O meglio, non è un rito, è un evento, è un avvenimento, che è la morte di Gesù, no? Rappresentato profeticamente con i segni del pane spezzato e del vino versato. Quindi è il senso di quel gesto che è la morte di Gesù, o meglio, più a fondo ancora, il senso della morte di Gesù, ciò che noi celebriamo nell'Eucaristia, che anche la celebrazione eucaristica, se non attinge a questa fonte, è rito. E Dio solo sa quanto le nostre celebrazioni abbiano di rituale invece che di sacramentale. Infatti l'Eucaristia è il condensato del Vangelo, dello stile di vita di Gesù. Se fosse celebrata così, le comunità cristiane dovrebbero uscire dall'Eucaristia con una forza capovolgente.
Questa è una cosa che a me la domenica mi mette in crisi davanti. Quando vado a fare la comunità, ci penso davvero, dico, ma perché, per questo discorso, dico, non dovrebbe essere, vado adesso qui a prendere la comunione, prima sono come sono e dopo li sono come sono, che senso ha? Però dopo dico, ma vabbè, tanto sono così proprio limitata, nella mia pochezza mi sembra che la misericordia e la grandezza di Dio sia così forte, cioè, mi sembra che il fatto anche di riconoscere questo limite, però non precluda, non mi ostacola, anzi, è come un senso di abbandono. Cioè, se ragionassi con questa logica, sarei di intransigenza, sarei tentata di non accostarmi proprio materialmente, egoisticamente all'Eucaristia.
È il giansenismo puro.
È solo giansenista, mi scopro giansenista.
No, questo atteggiamento qui...
Forse è una lotta, rigore. In quel momento è una lotta.
Quel rigore lì, diceva diverso invece dopo. Però.
Quel rigore lì sarebbe il giansenismo puro, come purtroppo è stato per tanto tempo e per tante persone un ostacolo a celebrare l'Eucaristia nel senso di partecipare alla comunione, no? Perché c'era il rigore enorme di non esserne degni, come si diceva, che poi è questo discorso qui in sostanza, che però è giansenismo puro e non è il cristianesimo, perché non si tratta tanto di fare un gesto di umiltà, che l'Eucaristia non è il premio per i buoni, è il cibo, il pane quotidiano per i peccatori, cioè per chi sa di non essere capace di vivere lo stile di vita di Gesù, e per questo se ne nutre. Non è tanto una questione quindi di fare un atto di umiltà, di dire il Signore non sono degno, così non sono degno perché non sono degno, cioè perché io sono un peccatore, quindi dovrei dire allontanati da me perché io sono un peccatore, ma tu sei venuto per i peccatori non per i giusti, quindi (coughs) dove peccatore non significa naturalmente uno che
ne fa da tutti i colori.
No, ci sta bene, sì, e quindi...
Ah, che ci sta bene.
Cioè, essere peccatori, come dicevo prima, non è una cosa piacevole. E il problema è solo di crederci sul serio, perché crederci sul serio non lascia le persone come prima. E se c'è un rischio che l'Eucaristia ci lascia come prima è precisamente perché noi non ci sentiamo peccatori. Diciamo, Signore, non sono degno, però, insomma, dai, di là delle parole si dice, sì, però, in fondo io non sono tra i peggio, quindi, si fa sempre storia. Le germinelle che dicevamo prima, in fondo io sono...
Mentre, insomma, per bene.
Mentre invece l'Eucaristia potrebbe davvero... Potrebbe davvero...
aveva proibito di accedere alla comunione perché in uno stato secondo lui di peccato, no? Questo però non concorda, oppure un discorso diverso, cioè uno questi non si erano sposati indietro, però non perché non riconoscevano il Chiesa, perché non riconoscevano non credevano in Dio o avevano perso la loro vita, non riuscivano a cogliere il senso pieno di questo sacramento, hanno deciso di non farlo fin tanto che non avrebbero riuscite a cogliere questo senso, e intanto comunque sono andati in comune, stupidamente sono andati a raccontargli al vescovo, non a questo mi pare, che non mi ricordo se lui lo dice, comunque stupidamente sono andati anche a raccontarglielo, e questo gli ha detto,
stupidamente è un modo di dire stupidamente,
vabbè, cioè, e questo figlio ha detto, mi dispiace, lui siete in uno stato, non so, non gli ha permesso di accedere alla comunione. Cioè, no, questo qui, cosa significa questa cosa qui? Cioè, che tipo...
Lui deve obbedire a delle leggi, un po', non deve...
delle leggi, vuol dire...
Ma non c'è...
Non credo che dal punto di vista umano lui si sarebbe rifiutato, non credo.
Ma è che qui...
Fa più scandalo, più scalpore, l'accettare, vai controcorrente, insomma, è una cosa...
No, è che ci sono anche delle disposizioni o delle leggi, però sotto le leggi non c'è mai il vuoto, non c'è mai. Non esiste una legge fine a se stessa, o che non significa niente. Quindi sotto ci deve essere, se c'è anche una disposizione, sotto ci devono essere dei motivi grossi, altrimenti una disposizione di questo genere o di altro genere all'interno delle comunità cristiane non sarebbe mai sorta, no? Ecco, qui quando si dice di essere in uno stato di peccato non si intende dire di peccato nel senso di senso biblico tradizionale del termine, nel senso di intenzionale, nel senso di responsabile, nel senso di calcolato, voluto, nel senso di una scelta fatta contro la logica di Dio, no? Ecco, qui quando si dice così si intende invece uno stato di incoerenza o di contraddizione fra il senso dell'Eucaristia o il significato dell'Eucaristia, il presupposto dell'Eucaristia, ed invece il presupposto di questa situazione umana. Mi spiego. A tavolino, ragionando a tavolino, non esiste un matrimonio di battezzati che non sia sacramento, perché la base del sacramento del matrimonio non è la benedizione ecclesiastica del prete, il ministro del matrimonio non è il prete, sono i coniugi. Quindi la base del sacramento del matrimonio è il battesimo, non è la presenza del ministro della comunità cristiana che fa da testimone, non da ministro del matrimonio. Quindi, a tavolino, obiettivamente parlando, non esiste matrimonio di battezzati che non sia matrimonio sacramento, che non sia sacramentale. Di conseguenza, un matrimonio di battezzati non sacramentale è una contraddizione in termini, cioè è qualcosa di lacerato a tavolino, si capisce, non nell'obiettività, non nel modo come le persone possono, nella loro storia, nella loro intenzione, nella loro visuale, no? Concepire la cosa, ma nella obiettività della situazione di battezzato o di cresimato, il matrimonio è e non può essere altro che sacramentale. Quindi, di conseguenza al fatto che nella situazione di battezzato il matrimonio non può essere che sacramentale, altrettanto di conseguenza alla situazione di battezzato esiste l'Eucaristia, proprio pari pari, come due binari della stessa cosa. Per cui è una contraddizione in termini che ci sia l'uno e non ci sia l'altro, no? Cioè, se una cosa, se una realtà come due binari esistono in quanto abbinati, non si può parlare di binario in quanto separati. Questa incongruenza o incoerenza obiettiva è la ragione della disposizione legale. Quindi non è una disposizione fine a se stessa, ci sta sotto una motivazione di fondo che in pratica poi si traduce anche in una lezione, cioè in pratica si traduce anche nel dire: guarda che tu puoi pensarla così e periodicamente puoi anche fare una scelta di, come si dice, di noviziato, di quaresima, di catecumenato, di preparazione, ecco. Però obiettivamente non è così, e se tu fai una scelta di noviziato, di quaresima, di catecumenato, sii cosciente che nella scelta di catecumenato è implicita la non ancora partecipazione all'Eucaristia, cioè i catecumeni erano coloro che non avevano il battesimo, no? Che si preparavano al battesimo. E in quanto si preparavano al battesimo non partecipavano all'Eucaristia, ma solo alla liturgia della parola, cioè alla prima metà della celebrazione eucaristica. Tradotto questo stesso schema dal catecumenato al battesimo al catecumenato al matrimonio, che poi non è altro che un'altra faccia del battesimo, non è concepibile diversamente, porta gli stessi risultati, cioè se tu sei catecumeno non sei ammesso all'Eucaristia. Da qui la disposizione legale, che come vedete non è sul piano della morale, del peccato nel senso intenzionale, morale, del termine, è invece sul piano sacramentale, cioè su una carenza, una mancanza, un qualcosa che non c'è ancora dell'itinerario della conversione o dell'entrata nel cristianesimo. Se ci si esprime così in stato di peccato si intende questo, cioè carenza di una condizione per, o di una base per. Questo significa, se ci si esprime così, che è un po' ambiguo, un po' improprio, ma comunque basta capirsi, significa questo. Si riferisce a questo, quindi ad una carenza di carattere sacramentale, mancando un sacramento o un binario, manca l'altro, perché esistono come binari. Capito? Il senso della disposizione che poi sta a proteggere o anche a insegnare, non so, questa dimensione del significato sacramentale dell'Eucaristia da una parte, del matrimonio da quell'altra. Cioè sacramentare vuol dire che si celebra o si significa ciò che si è o si vuole essere o si è scelto di essere o si desidera manifestare. Ecco, se invece si è nella posizione di chi non ha scelto di essere o non desidera manifestare, coerentemente si è a monte di questa posizione qua. Sarebbe invece un equivoco intendere la cosa sul piano di una specie di esclusione, penalizzazione, castigo, non ha niente a che fare con questo, insomma. Il fatto che i catecumeni non accedevano all'Eucaristia non era né un castigo né una discriminazione, era la logica manifestazione del loro essere catecumeni. Cioè non ancora.
Lo stesso cammino di quelli che si preparano alla comunione. Prima della comunione, che non fa la comunione,
sì, è un itinerario catecumenale, anche quello, no? Proprio perché battesimo, eucaristia, matrimonio sono tutte, come devo dire, manifestazioni dell'unica cosa radicale, no? Che è il passaggio, il passo dalla parte di chi accetta di dichiarare la propria appartenenza a Gesù e quindi di conseguenza lo manifesta e lo celebra pubblicamente, il sacramento è qualcosa di pubblico. Quindi non so se ho reso l'idea, no? Sul piano pubblico, sacramentale, obiettivo, tavolino. Le cose sono obiettivamente carenti o mancanti. Sul piano soggettivo, morale, un'altra paio di maniche, non stiamo parlando di quello. E sarebbe un equivoco chiaramente intenderlo così, cioè dire allora io ti scomunico. Quelli non sono scomunicati. I catecumeni non erano scomunicati perché non erano ancora comunicati. Quindi non si può parlare di scomunicati, cioè è una posizione diversa, soggettivamente rispettabilissima o senza
una posizione lì non si può anche sanare eventualmente, una posizione come dice lui. Invece c'è la posizione di quelli che magari sono divorziati e che si risposano, quelli lì è una situazione ancora più difficile.
È difficile perché c'è stato il sacramento e successivamente al sacramento la smentita di esso, cioè c'è una contraddizione ancora più eclatante, insomma, più nella quale invece non c'è solo una carenza sacramentale, perché il sacramento non si cancella, lì entra in gioco il discorso della responsabilità personale, lì sì che è cosa più delicata. Può verificarsi il caso di carenza sacramentale, una cosa analoga a quella, nel caso del coniuge che è stato lasciato nolente, no? non c'entra niente, no? Quindi è una vittima di una situazione non voluta, in questo caso il discorso di responsabilità è fuori discussione, di nuovo ci troviamo nella situazione di carenza obiettiva. Ma nel caso di chi invece ha preso l'iniziativa o le decisioni, lì non è per niente escluso a priori il discorso della responsabilità personale, quindi è più delicato in questo senso, che entra in ballo proprio la responsabilità.
Anche perché è più difficile, io pensavo più che altro al fatto che è più difficile sanare una situazione così, si sana. Domani decidiamo di sposarci, ci sposiamo, invece di qua c'è proprio un'oggettività che non è possibile sanare. Come sanno? Un iniziato che si risposa, è una situazione difficile.
Sì, difficile nel senso della celebrazione sacramentale. È chiaro, la celebrazione sacramentale c'è già, e non può essere disfatta. La difficoltà deriva appunto dalla dissincronia, dissimmetria, di distanza tra la posizione sacramentale, ciò che il sacramento significa, e le scelte della persona, che evidentemente non era in adesione alla realtà sacramentale.
Andiamo via con un po' di sete, perché quest'altra volta